sperimentazione animale, ecco perché non possiamo farne a meno. Fonte, Federazione Italiana Scienze della Vita. Il caso del ricercatore dell'Università di Torino Marco Tamietto, minacciato di morte, riapre la questione: a cosa servono davvero gli esperimenti sugli animali, come vengono trattati, quali sono le leggi, i costi, gli obblighi? Tutte le risposte che la Federazione Italiana Scienze della Vita può dare al pubblico e il racconto, in esclusiva a FISV, del professor Tamietto. Sono costretto a misure di sicurezza in contatto costante con la DIGOS, che monitora tutti i miei spostamenti. Anche la mia personale residenza è segnalata come sito sensibile dalle forze dell'ordine. Succede, non di rado in Italia, che la vita di un ricercatore scientifico assomigli a quella di un collaboratore di giustizia nel mirino di chi lo vorrebbe addirittura morto. Spaventa e crea repulsione ancora molto la possibilità che animali vengano sacrificati per la scienza, tanto da avere generato vere e proprie crociate contro lo scienziato sadico e interessato dai finanziamenti delle case farmaceutiche. Proprio come disegnato lo stereotipo del ricercatore che lavora nelle università e nei centri di ricerca, questa volta a finire nel mirino è toccato a Marco Tamietto, professore dell'Università di Torino e titolare di una sperimentazione sui macachi per il recupero della vista nei pazienti che hanno perso del tutto o in parte la vista dopo una lesione al cervello. Si tratta solo dell'ultimo caso di cronaca, ed anche del più grave se si guarda al metodo che Tamietto ha subito destinatario per posta, un proiettile in stile mafioso accompagnato da una lettera di minacce: non sei un ricercatore, sei un assassino, colpiremo duro te e la tua famiglia, così recita la lettera anonima indirizzata al docente. E non è nemmeno la prima volta che il professore corre rischi dopo che fu aggredito la scorsa estate proprio mentre si recava in rettorato. Anche il professor Luca Bonini dell'Università di Parma, che si occupa della sperimentazione sui macachi, ha trovato un cartello appeso all'ingresso di casa con scritto vivisettore boia. La Federazione Italiana Scienze della Vita, che esprime solidarietà al collega e intende entrare nel merito della questione in una maniera che prima ora non era mai stata fatta. A nessuno fa piacere sapere di esseri viventi sacrificati per la scienza, ma cerchiamo di analizzare laicamente il problema. Nella Roma imperiale l'aspettativa di vita era di 22 anni, nell'Inghilterra medievale di 33, agli inizi dell'Ottocento, negli Stati Uniti 49,2 anni. Dobbiamo arrivare al 1946 per scalare la soglia dei 66 anni. Amico 2019. Da allora gli sviluppi della scienza medica hanno permesso di raggiungere l'attuale aspettativa di vita di circa 80 anni, il doppio rispetto ai primi dell'Ottocento. E questa è storia. Oppure, per fare un esempio più moderno, il melanoma, che fino a appena 10 anni fa era una malattia incurabile ed equivaleva a una sentenza di morte, ora viene controllato con una serie di nuovi farmaci che, prima di essere sperimentati sull'uomo, hanno dovuto subire una rigorosa fase di analisi in modelli animali. Merito, noi pensiamo anche della sperimentazione preclinica e clinica, che nel tempo non è mai stata uguale, ma si è perfezionata sino ai protocolli attuali, che prevede una fase in vitro, in provetta, ma anche una in vivo, vale a dire su esseri viventi, animali prima e uomini poi, per capire essenzialmente la sicurezza, per esempio, di un farmaco e la sua efficacia. Gli avanzamenti nel campo dell'igiene, della cura e della prevenzione delle malattie infettive, dei tumori e delle altre più comuni a maggior incidenza come diabete e malattie cardiache non sarebbe stata possibile senza questo processo. L'insulsa teoria dello scienziato sadico. Magari lo scienziato potesse fare a meno dell'animale da laboratorio. Per legge, la sperimentazione animale non è autorizzabile dal Ministero della Salute se esistono metodi alternativi per ottenere lo stesso risultato. Nel caso dei primati, si esprime direttamente il Consiglio Superiore di Sanità, che è l'organismo di consulenza più autorevole del Ministero. E poi, mantenere cavie e altri modelli a costi estremamente alti, contando anche che questi non devono essere stressati quando arrivano al sacrificio, altrimenti il loro stato fisiologico e ormonale, semplificando un poco, confonderebbe i risultati dell'esperimento stesso. Altri alti costi vanno attribuiti alle strutture dove gli animali vengono alloggiati, stabulario, e alla manutenzione di queste. Nella pratica, i costi annuali, ci riferiamo a una stima per la gestione dello stabulario alloggiamento per gli animali, ammontano in media per un istituto di ricerca di dimensioni medie a circa 200.000 euro. A ciò si deve aggiungere che ogni singolo topo, prendendo ad esempio questo modello animale, ha un costo che varia da 15 a 165 euro più IVA a seconda del ceppo utilizzato nella sperimentazione. Le ditte che forniscono tali animali inseriscono inoltre costi aggiuntivi per le speciali confezioni e la spedizione che superano i 50 euro a consegna. A ciò aggiungiamo anche altri 1000 euro annui per anestetici e antidolorifici e il costo della manutenzione delle gabbie ventilate, filtri e quant'altro difficilmente stimabili. Bisogna anche considerare le attrezzature e il personale qualificato e relativi salari oltre ai costi del loro continuo aggiornamento, ricorda Tamietto. Ecco perché se lo scienziato potesse fare a meno della sperimentazione animale lo farebbe, ma i costi non sono l'unico motivo. Se è vero che in vitro possiamo testare molte proprietà delle molecole, per esempio candidate a diventare farmaci, non esiste alcun modo conosciuto ad oggi per avere le altre informazioni fondamentali che portano un farmaco in farmacia. Questo perché l'organismo è una macchina estremamente complessa, è per esempio gestito dal sistema nervoso centrale sotto ogni aspetto, per non parlare dell'influenza del sistema immunitario, oppure ancora del ruolo del metabolismo, che sa dirci come un farmaco si distribuisce nel corpo. Solo testando un farmaco, mentre tutti questi sistemi sono vivi e ancora funzionanti, è possibile ricavare informazioni irrinunciabili, come la migliore via di somministrazione per ottenere l'efficacia massima, il meccanismo d'azione e l'eventuale tossicità. Si è parlato del progresso sempre maggiore di supercomputer, computer quantistici e reti neurali che possano simulare il sistema nervoso centrale, spiega Tamietto, ma è attualmente fantascienza pensare di poter sostituire il cervello con un computer, per quanto potente. In futuro chissà, ma adesso non se ne parla e chi ne parla, parla di bufale. Nella ricerca dedicata alle neuroscienze poi, come nel caso dei laboratori di Torino, serve ovviamente un sistema biologico vivente. Simulare un cervello intero al computer è semplicemente impossibile, solo neuroni o piccoli circuiti tra essi. Pensiamo allo Human Brain Project finanziato per 1,4 miliardi di euro nel 2013 e che prometteva di simulare il cervello in 10 anni. Quel progetto è già sostanzialmente già fallito. Oppure al supercomputer giapponese che per simulare circa 1 miliardo di neuroni ne abbiamo circa 90 miliardi, costa 10 milioni di dollari l'anno e necessita di 4 anni per simulare una giornata di funzionamento di pochi semplici neuroni. Non solo, per quanto riguarda l'Italia, va ricordato che il nostro paese si avvale della normativa più restrittiva d'Europa, la 26/2014, per quanto riguarda la sperimentazione animale. Tanto continua il professore, che a differenza di altri paesi non possiamo utilizzare la sperimentazione animale per studiare, per esempio, il trapianto d'organo e le dipendenze da sostanze d'abuso. E non essendo allineati su questo punto agli altri membri UE, l'Italia sta infatti rischiando l'equivalente di una procedura di infrazione. L'assurda teoria dello scienziato in combutta con Big Pharma. Certamente esiste la ricerca privata finanziata anche dalle case farmaceutiche, ma non è il caso di Tamietto. Le mie ricerche sono finanziate esclusivamente da fondi pubblici e non ho rapporti con case farmaceutiche semplicemente perché non è una ricerca farmacologica, non che ci sia nulla di male. Basta naturalmente che il rapporto sia trasparente e nel quadro delle normative vigenti. Chi prende di mira la ricerca per presunti affari economici dovrebbe quindi informarsi meglio, per esempio sapere che lo sviluppo di un farmaco dall'idea alla farmacia costa in media tra gli 800 milioni e 1,2 miliardi di euro per un tempo la sperimentazione, che va da 10 a 20 anni. Bisogna quindi rientrare dell'investimento e la casa farmaceutica ha tempo 20 anni dopo i quali il suo brevetto scade e il prodotto può essere formulato anche da altre aziende che ne saranno concorrenti. Insomma, non è sempre un buon affare investire nei complessi meccanismi della sperimentazione, non è perlomeno semplice come pensa l'antagonista medio. Il principio delle 3 R. Ancora prima di spedire proiettili, l'antagonista dovrebbe poi informarsi inoltre sul fatto che lo scienziato presuntamente sadico e affamato di finanziamenti è obbligato a rispettare regole fondamentali riassunte nel principio delle 3 R. 1. Chi vuole fare ricerca con gli animali, secondo le normative vigenti, deve dimostrare che non sia possibile sostituire il modello animale prescelto con altri metodi che non prevedano l'uso di animali per ottenere i risultati previsti, R, come replacement. 2. Se questo non fosse possibile, il ricercatore deve cercare di ridurre il più possibile il numero di animali utilizzati nel proprio protocollo sperimentale mantenendo lo stesso livello di affidabilità scientifica, R come reduction. 3. Inoltre, lo sperimentatore deve sempre adoperarsi per ridurre il livello di sofferenza imposto agli animali durante le procedure sperimentali migliorando attivamente la qualità della vita dell'animale durante l'intero arco della sua vita, R come refinement. Non si tratta semplicemente di norme e burocrazia, lo scienziato è prima di tutto un uomo istruito e ha maturato, come tutti, la consapevolezza delle proprie azioni. Il fine del principio delle 3R è raggiungere un sistema di convenzioni il più possibile rispettoso dell'animale, nonostante la sua insostituibilità, per ora, nella scienza. Inoltre, le proposte progettuali e il rispetto del principio delle 3R devono essere valutati da esperti indipendenti, prima a livello di Unione Europea, poi a livello dei comitati di bioetica dei singoli atenei, e infine dal Ministero della Salute, sentito il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, oppure, nel caso di primati non umani, del Consiglio Superiore di Sanità. Si può vivere, quindi, in un mondo dove la ricerca scientifica non si serve di modelli animali per progettare farmaci salvavita, terapie antitumorali, o il recupero della vista in pazienti ciechi, come nel caso del professor Tamietto, per esempio. Attualmente la risposta è ancora no. Le prove in vitro, vale a dire, i test che si eseguono in provetta, non danno le stesse informazioni dei test in vivo, ovvero sull'animale. E si tratta di informazioni fondamentali che consentono di determinare il successo di una terapia ed evitare effetti collaterali e tossicità sull'uomo una volta in commercio il prodotto. Sic stantibus rebus, l'alternativa sarebbe fare a meno della sperimentazione animale, rinunciando però a migliorare la qualità di vita dell'uomo e del paziente, come è sempre stato fatto sino ad ora. 04 settembre 2019. Fluttuazioni di carica, una nuova proprietà nei superconduttori. Fonte, Sapienza Università di Roma. Un esperimento condotto presso il sincrotrone europeo ESRF congiuntamente da Politecnico di Milano, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sapienza Università di Roma e Università Chalmers di Göteborg ha rivelato una nuova caratteristica all'interno dei cutrati, i cosiddetti superconduttori ad alta temperatura critica. Lo studio è pubblicato su Science. La superconduttività ci permetterebbe di eliminare ogni spreco quando trasportiamo energia dalle centrali elettriche alle nostre case. Tuttavia, per riuscirci è necessario raffreddare i fili a temperature così basse da rendere per ora antieconomico l'uso dei superconduttori su ampia scala. Per questo, nei laboratori di tutto il mondo si cercano nuovi materiali superconduttori che funzionino a temperature meno proibitive. Grandi speranze sono riposte nei cosiddetti cutrati composti a base di rame e ossigeno chiamati anche superconduttori ad alta temperatura su cui si concentrano gli sforzi della comunità scientifica. Un esperimento condotto presso la sorgente europea di luce di sincrotrone ESRF European Synchrotron Radiation Facility di Grenoble, coordinato dal Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano e a cui hanno partecipato ricercatori dell'Istituto SPIN del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del Dipartimento di Fisica della Sapienza Università di Roma e dell'Università Chalmers di Göteborg, ha rivelato una nuova caratteristica all'interno di tali materiali. La presenza, cioè, di una varietà di onde di densità di carica, denominate fluttuazioni dinamiche di densità di carica. Lo studio è pubblicato su Science. Tali fluttuazioni non sembrano interferire con la superconduttività, influenzano, invece, la resistenza elettrica nel cosiddetto stato normale, cioè a temperature superiori alla temperatura critica superconduttiva. Conoscere la presenza di queste fluttuazioni di carica non risolve il mistero principale, quello della superconduttività. Tuttavia permette di spiegare un altro comportamento strano dei cutrati, ossia il fatto di avere una resistenza elettrica diversa da quella dei metalli convenzionali. Inoltre questo nuovo ingrediente potrebbe rivelarsi decisivo per spiegare la superconduttività, anche se questa ipotesi andrà verificata in futuro. Già nel 2012 si trovò che in molti casi la superconduttività dei cutrati è contrastata dalle cosiddette onde di densità di carica, che in parte ostacolano il moto senza resistenza degli elettroni nei cutrati, pur senza impedirlo del tutto. Progredire nella conoscenza di questi materiali così speciali è fondamentale per arrivare a produrre superconduttori funzionanti a temperatura ambiente o quasi, oggi una cruciale sfida tecnologica e scientifica. L'esperimento che ha reso possibile questa osservazione è stato realizzato presso il sincrotrone europeo ESRF mediante la tecnica RIX, che consiste nell'analisi delle direzioni privilegiate di diffusione dei raggi X da parte del materiale oggetto di studio.